brano è tratto dal Vangelo di Matteo. In quel tempo gli 11 discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono, essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: a me è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque, fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Parola del Signore. Ecco, questa memoria dell'ascensione, per come avverto e condivido con voi, non è qualcosa che riguarda il passato, non è una celebrazione liturgica, una festa fine a se stessa. Credo che, come tutte peraltro le pagine del Vangelo, tutti i passaggi così significativi che riguardano la vita di Gesù, possa anche questa memoria dell'ascensione riguardare proprio la nostra vita di ogni giorno. Noi tutti, dai più piccoli ai più adulti, anziani, usando questa immagine che è anche una concretezza, ogni giorno camminiamo nella storia, ogni giorno viviamo la nostra vita. Siamo coinvolti nel fare, nell'operare. E in casa, nei rapporti umani, nella scuola, nelle diverse professioni di chi è anche qui presente, per chi è pensionato ugualmente in tante attività, e viviamo, i giorni passano, con diversi vissuti interiori, come si dice, stati d'animo diversi. Viviamo, i giorni passano, le settimane passano, i mesi, gli anni passano. E ci chiediamo tante volte, anche suggeriti, alle volte provocati da situazioni particolari della vita, della storia, ma che senso ha questo nostro cammino? Dove ci porta? E qual è lo spirito con cui camminiamo? Qual è l'anima interiore del nostro fare, del nostro operare? E in modo ancora più radicale, ma chi siamo veramente noi di fronte a noi stessi, agli altri? Qual è il senso profondo della vita? Alle volte la vita stessa, appunto, ci provoca in modo più diretto, più coinvolgente, per alcuni eventi che noi viviamo, a questa sintesi interiore. Però questo dovrebbe essere sempre un, non dico un pensiero, un vissuto, perché noi sappiamo che prima ci sono i vissuti interiori, poi ci sono i pensieri, poi ci sono le parole e le azioni, ma prima sono i vissuti dell'animo dentro di noi. Ecco, qual è l'anima della nostra vita? Ecco, perché con la memoria dell'ascensione, come dicevo, e abbiamo sentito raccontare con la modalità descrittiva, con i simboli, il linguaggio del tempo, dagli Atti degli Apostoli, che c'era un gruppo degli Apostoli lì attorno, e Gesù è asceso, la parola è ascendere, è andar su, e poi una nube che nella Bibbia è sempre il segno della presenza misteriosa di Dio, l'ha avvolto, e questo diventa già un'indicazione. Gli angeli presenti dicono a questi uomini che guardano il cielo fisso, e quasi quasi aspettare che Gesù ritorni di lì a poche ore. Noi sappiamo che nelle comunità primitive c'era da parte di alcuni questa attesa di Gesù, che sarebbe tornato presto a rimettere tutto a posto, per così dire, cioè ad attuare pienamente l'annuncio del suo regno che aveva caratterizzato la sua missione. Dice: ma perché state guardando in cielo? Noi non sappiamo quando ritornerà. Come a dire, adesso che avete incontrato Gesù, che l'avete guardato, avete ben osservato quello che lui ha fatto e ascoltato quello che ha detto, l'avete visto salire di nuovo al cielo, adesso guardatevi attorno, perché nella storia ci sono richieste continue, e la testimonianza vostra adesso è dentro la storia, non guardate il cielo continuamente. Come dicevamo, è indispensabile guardare il cielo per camminare bene nella terra, certo. Però se si guarda sempre solo il cielo, si fugge dalla storia dentro uno spiritualismo astratto che non è la spiritualità profonda di cui avvertiamo l'esigenza, che attraversa la vita, la storia, il nostro agire, lo anima. Ecco. E pensando a questo, mi scuso quasi se alle volte ci si ripete, ma non sono ripetizioni scontate, sono vibrazioni dell'animo che ognuno di noi magari poi avverte con qualche riconoscimento interiore particolare. E quest'anno, meditando sull'ascensione, non ho potuto non riandare a quel famoso passaggio di padre Ernesto Balducci, no? Quando lui dice che da quella finestra sotto cui siamo stati a leggere quel passo famoso della sua intervista, no? Padre Balducci diceva appunto che da quella finestra che dava sulla, abbiamo visto anche il 4 scorso, quando del mese di maggio siamo stati un gruppetto lì, proprio passando sotto la finestra, si guarda tutta la vallata e lui bambino guardava anche alla sera quando le luci ad acetilene dei minatori, no, che illuminavano il loro cammino quando tornavano il papà e gli altri, diceva padre Ernesto che non vedevano mai il sole, partivano di mattina buio, al buio, andavano alla miniera, 14 chilometri a piedi, andare 14 tornare, tornavano la sera che era già buio, e lui quando vedeva le lucette laggiù in fondo diceva alla mamma che era l'ora di preparare la tavola, che il papà sarebbe arrivato, no, e diceva appunto che quando era ragazzino si alzava di notte furtivamente, dice, e guardava l'accendersi di quelle finestrelle e poi spegnersi, e del convento di clausura che era lì sotto, questa sagoma, dice, scura nella notte, queste lucette che si accendevano, perché le suore di clausura si alzavano anche nella notte, mattina presto, a pregare. E lui dice che questo lo teneva come un segreto, si alzava, guardava, poi tornava a dormire, e dice poi alla fine che da quella finestra lui non si è mai mosso, e dice perché? Perché quello, fra virgolette, spettacolo dello spirito notturno gli rimandava dentro quella dimensione profonda che conduce la nostra vita, quella dimensione che porta la nostra esistenza. E lui parla che non è una disquisizione filosofica, ma che appunto è dentro la vita di ogni giorno, fra il tempo dell'essere e il tempo dell'esistere. Il tempo dell'essere, dice, è questa dimensione profonda che ci conduce nella vita. Il patrimonio interiore di quello in cui noi crediamo, di quello che è entrato dentro di noi, le scoperte, le intuizioni, l'amore, l'amicizia, la fede, la speranza, le tribolazioni, le sofferenze, gli incontri umani, il patrimonio interiore che ci regge. Poi c'è il tempo dell'esistere, cioè dell'organizzazione della vita, organizzazione del fare. E dice che il tempo dell'essere e il tempo dell'esistere dovrebbero essere sempre molto raccordati, perché se il tempo dell'organizzazione pratica, diremo, della vita si dissocia, si distacca, si dissocia dalla profondità dell'animo, diventa un fare fine a se stesso, diventa un funzionariato del fare. Ma se c'è questo rapporto continuo, il nostro operare, il nostro camminare nella vita viene vivificato, sorretto, sostenuto da questa dimensione interiore. E dove prenderla? Dove attingerla? È il patrimonio che, come io percepisco, noi via via scopriamo, di cui via via ci arricchiamo. Ecco. Camminare nella storia, con tutto quello che la storia personale, comunitaria, sociale, politica, religiosa, ci coinvolge a vivere e camminare con il nostro operare, con il nostro fare, che però non esaurisce il nostro essere mai, con questa dimensione di profondità, ecco, senza la quale, ecco, non c'è un progettualità a lungo termine, ecco, c'è il fare immediato, può subentrare più facilmente, se non c'è la motivazione di fondo, la stanchezza, la rendevolezza, il lasciar perdere, oppure appunto questa identificazione di un fare che viene esaltato, ma poi si scopre un fare pragmatico senza anima. E ne vediamo esempi sia di questo, sia di chi cammina con la profondità del cuore, con la profondità dell'animo. E questo nel percorso della nostra vita. Però, non però, come dire, non disgiuntivo ma di interrogativi, ecco. Tutti noi, ecco, viviamo, conoscendoci anche in tanti, insieme da tanti anni, e quali possono essere, come dire, tentazioni, pericoli di questo camminare nella storia con una prospettiva alta, altissima, che è quella che il Vangelo ci suggerisce. Poi dirò alla fine questa percezione dell'altro ieri che ho avuto, non, qui nell'Eucaristia non direi infortuna, la grazia di tornare a Barbiana l'altro giorno, no? Cosa resta dentro da una visita a Barbiana, dove ero certo già stato anche più volte, ma ogni volta come una dimensione di queste che nutre la profondità della vita proprio, la profondità della vita, Don Lorenzo Milani. La profondità della vita. Allassù, appunto, ho rivissuto questo dell'ascensione di oggi. Una fortissima fede profonda, un'idealità straordinaria e coi piedi piantati a Barbiana. Lì era il mondo, lì erano quei ragazzi. Una concretezza incredibile, totalizzante, diremmo, per Don Lorenzo. Ecco, subito accenno a questo. Dicevo come sento io dei possibili pericoli, ecco. Noi abbiamo un ideale della vita, alle volte però quell'ideale non riusciamo a raggiungerlo come vorremmo e ne soffriamo. Quante volte, dopo che siamo insieme, qui abbiamo meditato, pregato, alimentato la prospettiva rispetto alla pace, alla non violenza. Io credo senza vanto che forse una delle chiese in Friuli Venezia Giulia in cui si è più parlato della pace, non è un vanto, è una constatazione, e poi i convegni, gli incontri, però se guardo il mondo stamattina non è come io vorrei, né voi vorreste, rispetto alle tante armi, alle violenze, alle guerre, allora potrebbe subentrare la tentazione di dire non vale la pena, allora, non vale la pena perché ci siamo impegnati, abbiamo dato, sì. Uno direi si può sempre esprimersi con più profondità, con più dedizione, però ci pareva di aver dato quello che si poteva, in quel momento pareva il massimo che si poteva in quel momento, sempre parziale però. Oppure ecco, tante volte abbiamo, quante volte anche qui in chiesa, ma poi è un ambito diverso, qui è l'incontro culturale, sappiamo qui è l'Eucaristia, non sono separati. Distinti però, perché sennò l'Eucaristia diventa un dibattito culturale e non è propria, l'Eucaristia è altro appunto, è una dimensione più profonda. Comunque a rimbalzo diremo quante volte sulla giustizia, invitando i magistrati, poi accendi la radio il mattino, un'altra vicenda di corruzione, uno sente come un pugno nello stomaco e dice ma no, non è possibile, no? Poi sente che uomini come Scarpinato, di cui tante volte parlo perché c'è questo rapporto sì, di amicizia, ma per la sua profondità culturale, la sua capacità, ecco, ha ricevuto i giorni passati minacce, lettere minacciose, per cui ecco, si alza il livello di protezione che era già alto e dice ma com'è possibile, no? Come? Poi uno dice... La non violenza, l'impegno per la pace, ma la non violenza attiva, che è una scelta spirituale, poi culturale, poi su un altro piano istituzionale, politica, ma quante violenze sui bambini, sulle donne, quante violenze in questa società, non è possibile, dice. Allora uno direbbe, ma cosa, abbiamo cercato, ma non ne vale la pena. Poi nei rapporti umani è la fiducia, l'accoglienza e poi alle volte la sconferma. Allora uno dice, lasciamo perdere, ritiriamoci, non serve, perché pare che i risultati non siano come noi avremmo desiderato. Come si dice, quel tutto e subito, non solo nella logica consumistica, ma anche nella logica della dedizione che vorrebbe i risultati. E allora uno si confronta, no? Nella vita personale, nella comunità, nella società questa, in tutto il mondo, però non adesso per un artificioso recupero di speranza, però guardando anche i segni positivi che ci sono, ci sono stati, ci sono e che incoraggiano il nostro cammino, perché li troviamo, no? Come diceva padre Balducci in quell'ultima intervista, ricordo, alla RAI, dice, sì, ma dice, qui dobbiamo anche camminare animati da uno sguardo positivo, perché dice, se io vado nel bosco e vedo le foglie secche, mi impressiono, ma se poi guardo meglio, vedo che a primavera, ecco qua, come una macchia di primule, sono, poi cammino più sopra, cioè, ce n'è un'altra, poi cammino dall'altra parte, ce n'è un'altra ancora, e dice, allora, sì, non ci sono solo le foglie secche, sono i fiori che riprendono, ecco, per dire delle immagini che anche uomini di tale capacità intellettuale utilizzavano per dire i segni, le ragioni della speranza, delle dimensioni positive, dell'amore, dell'amicizia, della disponibilità, della gratuità, le tantissime esperienze che ci sono anche nei nostri territori, nelle scuole. Ho avuto anche gli ultimi tempi occasione di percepire esperienze che non emergono poi a livello pubblico, ma sono eccezionali per impegno, per portata culturale, ecco, per coinvolgimento dei ragazzi, degli insegnanti, ecco. Tante di queste esperienze non si conoscono neanche, ma ci sono, ma è poi in tanti ambiti e situazioni della vita. Poi c'è la speranza di Francesco, una speranza grande che noi condividiamo qui dicendolo, credo, quasi ogni domenica, se non ogni domenica, una speranza grande di un Papa, così, che era incontrato dei ragazzini, no? Dei ragazzi, tanti, e con loro come una comunicazione quasi scherzosa, no? Che non vuol dire meno profonda, ma comunicativa dentro un coinvolgimento affettivo, col codice della relazione affettiva. Allora parrebbe, mettiamo sempre i condizionali sorridendo, parrebbe che l'atteggiamento più consono all'idealità è una fede vissuta, sempre in ricerca, ma vissuta con profondità, sia quello della pazienza attiva. Io alle volte dico questa parola, ma non in modo così, spero, ripetitivo, perché mi pare proprio di aver scorto finora nella vita che è la qualità più esigita, la pazienza attiva e la perseveranza. La pazienza è una virtù grande, però ci è stata data della pazienza una connotazione abbastanza scorretta, diremmo. Cioè che paziente sarebbe la persona che incrocia le braccia e subisce, e bisogna avere pazienza, si dice. Guarda caso però che questa lettura è stata sempre fatta dalla parte dei più forti, dei potenti, dei prepotenti. Sono sempre stati i poveri, i deboli, gli ultimi che hanno dovuto aver pazienza. È una lettura terribile questa. Loro non hanno pazienza perché possono, vogliono, comandano. La pazienza devono avere sempre gli altri. E anche nella dimensione religiosa c'è stata una errata interpretazione della pazienza di Giobbe. Si è detto, pazienti come Giobbe. Giobbe ha vissuto una pazienza che si è interrogata sulla sofferenza e sul male, sulla sua vita che è cambiata E prima tutto filava liscio e poi c'è stata così un passaggio dietro l'altro di sofferenza, fino a mettere in questione la fede. E gli amici che venivano, come dire, a stuzzicarlo per provocarlo: tu che hai avuto fede, vedi cosa ti è capitato, allora o Dio non è il Dio in cui tu credevi, o tu ne hai fatte tante che Dio ti punisce, detto semplicemente. E Giobbe si tormentava giorno e notte. Era una, la pazienza di Giobbe e la pazienza impaziente di chi si interroga continuamente. E poi alla fine scopre che Dio non era quello di prima, che premia e castiga. Dio era il compagno di viaggio anche nella notte, anche nell'oscurità. La pazienza è stata la pazienza di attendere per incontrare il Dio vero. Questa è la pazienza di Giobbe. Non uno che ha subito. Giobbe, siate pazienti come Giobbe. La pazienza di Giobbe è una pazienza attiva nell'animo, interrogativa. È paziente colui, colei, che vive una alta idealità, che vive una fede profonda, pur anche sempre in ricerca, umile in ricerca, e anche di fronte ai risultati che non ci sono come si vorrebbe, di fronte alle avversità, alle contraddizioni, di fronte anche alle sconferme, non si arrende, perché l'ideale è più alto, e continua, con pazienza attiva, sapendo che quello che esprime è quello che sente nell'animo, di cui è convinto, e pone dei segni rispetto a questo. Io non vedrò il mondo, io non so quanto vivrò, nessuno di noi lo sa, non vedrò il mondo come l'ho sognato tutta la mia vita, neanche la Chiesa come l'ho sognata, anche se c'è il grande segno di Francesco. Sarà importante che io continui, fin quando Dio vorrà, a dare dei segni con i miei limiti, con le mie possibilità di bene, così ciascuno di noi. Questo è il senso della vita. Per cui, ecco, guardare il cielo per ispirarsi e i piedi per terra per essere concreti nell'attuazione degli ideali. Barbiana, un cenno, concludendo. Sono stato l'altro giorno, ero invitato, mi hanno coinvolto insegnanti dell'Università di Udine, scienze della formazione. C'erano 34-36 studenti, per lo più ragazze, primo, secondo, qualcuno anche di terza e di quarta, a Barbiana, visita con gli insegnanti, altri insegnanti, insomma un pullman, 50 persone, Barbiana, 5 e mezzo partiti, alle 10 rientrati, così le coordinate temporali. Siamo saliti a Barbiana, scoprendo che da 3 anni hanno collocato su un sentiero che poi si inerpica proprio i pannelli della Costituzione. Per andare da Don Lorenzo adesso c'è una strada contrassegnata dai pannelli della Costituzione italiana, fatto con le scuole questo, molto molto, tant'è vero che poi Giancarlo, uno dei 6 primi alunni di Lorenzo Milani, che era lì che ci ha parlato, c'era anche Michele, uno dei 2 fratelli Gesualdi, proprio ci ha parlato, eravamo seduti lì nella scuola di Barbiana, tutti intorno lì, e lui ci ha parlato. Non ero mai seduto le altre volte lì, proprio era un'emozione grande, no? Lì. Ecco, fra l'altro lui diceva che tanti libri che circolavano a Barbiana, perché lui mandava anche a Firenze, diceva a Roma a fare ricerche i suoi ragazzi. Se esce un rapporto dell'Istat, vai tu, andate voi 2 a Roma. Dopodomani andate a Roma a vedere i dati, no? Poi li mandava all'estero anche, no? Per imparare le lingue. Però dice, se io dovessi riassumere i 2 testi della scuola di Barbiana, sono il Vangelo e la Costituzione. Il Vangelo e la Costituzione. Di questo uomo straordinario, ecco, a me commuove sempre, io credo che dentro la mia vita è uno dei maestri principali, no? Perché ha vissuto una fede. Ecco, lui, sapete, a 20 anni è andato, no? È andato prete a 20 anni, è andato in seminario a 20 anni, no? E padre Balducci, scrivendo di lui, dice che non era stato per questo contaminato dall'ideologia dei seminari, no? Era già un uomo formato, no? Formato. E lui era di una famiglia molto ricca, borghese, ricca di intellettuali di Firenze, no? E quindi è stata come una conversione. E lì poi si è dedicato a questi ragazzi in modo incredibile, insomma. Cioè, stando lì, ecco, sì, si sente, ho sentito ancora una volta lì nella scuola, sotto nel piccolo cimitero, fronte a questa tomba semplicissima, dal 2002 è stata anche sepolta lì la Eda, questa donna che prima con la mamma sua di Eda, poi da sola per 25 anni ha vissuto con Don Lorenzo. E l'altro giorno ho percepito un aspetto che prima avevo un po' sfiorato, ma non così profondamente, per dire come si impara sempre nella vita, che mi è stato come rivelato che senza la Eda questa donna anziana, via via anziana, questa donna semplice del popolo, a cui Don Lorenzo aveva chiesto quando l'hanno destinato a Barbiana e non aveva fatto nessuna opposizione, non ha detto niente, non è andato neanche a vedere, ha detto alla Eda che era lì nella casa parrocchiale di San Donato Calenzano, a lei dice, lei è la nonna, la chiamava, no? La nonna, la mamma di Eda, vereste con me a Barbiana. E loro sono andati a Barbiana a vedere, loro due, andate a vedere, non c'era la strada su per la mulattiera. Raccontavano, sono tornate e hanno pianto una settimana. Perché dice andare a Barbiana? E poi gli hanno detto veniamo con te, veniamo con te. Sono andate, sono rimaste lì con lui e dicevano senza Eda non ci sarebbe stata la scuola di Barbiana, senza questa donna. Perché lei era sempre lì con i ragazzi. Quando lui si arrabbiava tanto, perché alle volte faceva delle scenate, lei si affacciava alla porta, no? Di là della cucina, e diceva, ma Don Lorenzo, proprio così, le diceva, no? E l'orecchio. E sepolta ed è scritto Eda, sepolta Eda, che ha vissuto, che con Don Lorenzo Milani è stata fedele alla parola di Dio e ai poveri. È scritto così sulla croce della sua sepoltura, la parola di Dio è ai poveri. Ecco. E ultimo, ecco, io ho fatto qualche domanda anch'io fra gli alunni, lì, ho detto ma Giancarlo, poi c'è affacciato anche Michele, Giancarlo dico ma sì, perché Don Lorenzo, quando suo fratello è venuto quel giorno a Barbiana, gli ha detto guarda, le analisi, Don Lorenzo è morto che aveva 44 anni, ed è andato a Barbiana che ne aveva 31, mandato lassù, perché la curia di Firenze ha detto lo mandiamo lassù non sarà innocuo, neutralizzato per sempre, no? E diceva appunto che quando è arrivato suo fratello lui gli ha detto di questo tumore, no? E lui ha preteso del fratello che stesse lì, ma tempo e tempo a spiegare ai ragazzi quello che aveva. E poi sugli Atlanti lui ha fatto diventare anche la sua malattia un insegnamento ai suoi ragazzi di quello che aveva, di quello che succedeva. E tutte le analisi e tutto le spiegava sempre. Sempre. Lui ha detto che, questi due testimoni dicevano che lui non aveva nessun segreto, solo quelli della confessione. E che era così severo nella scuola, perché per una finalità, subito dopo era di una tenerezza, di un affetto per loro incredibile. Aveva questa, no? Allora ho detto, ma poi dico, della morte vi ha parlato, vi ha raccontato qualcosa, come si è preparato? Dice, io non saprei, sì, però dico, vi dico una cosa, gli ultimi 3 mesi è stato in casa della mamma a Firenze, poi è stato sepolto lassù, ma gli anni della malattia è stato lì, ha fatto scuola dal letto di malattia ai ragazzi. E ha detto che l'ultima notte a star vicino a lui era Michele Gesualdi, nella casa di Firenze. E a un certo punto con un fil di voce gli ha sussurrato, ma sai cosa sta succedendo qui? Don Lorenzo a Michele, sai cosa sta succedendo stasera qui? Stanotte, dice l'altro, come sì, addolorato, Don Lorenzo, stai morendo. Detto, no, dice, qui sta succedendo un miracolo. Gli ha detto, che cosa? Sta succedendo che un cammello, questa notte, un cammello passa per la cruna dell'acqua. Cioè che un ricco come lui è passato per la cruna del lago ed è entrato nel regno di Dio. La sintesi della vita. Dice, stanotte uno è passato, no? Un cammello passa per la cruna del lago. Questa è stata la sua consegna. E allora ho pensato ieri, siccome qui ci sono, noi siamo stati a Varbiana, però voi che siete carissimi amici, che crescete con noi così, dobbiamo andare di nuovo insieme tutti, un pullman doppio, noi andiamo, l'altra volta siamo andati con un pullman doppio, che non, no? Andremo, o questo autunno in primavera, promesso adesso qui, andremo insieme, d'accordo, a Varbiana. Si prenota, c'è sempre qualcuno degli ex alunni. Andiamo a Varbiana perché è sempre, e poi celebriamo anche l'Eucaristia, ieri non era possibile, celebriamo nella chiesetta l'Eucaristia, andiamo, che merita, merita,